Nel nome del Padre, del Figlio e del Santo Spirito. Amen. Oggi cade una delle 12 grandi feste del Signore dell'anno liturgico, la festa della Trasfigurazione, appunto. E abbiamo letto nel Vangelo di oggi l'episodio della Trasfigurazione per come è raccontato dall'Evangelista Matteo. Al mattutino si legge come lo racconta l'Evangelista Luca, e mentre il racconto dell'Evangelista Marco si legge il giorno successivo, appunto il giorno seguente alla festa. È un episodio che quindi è raccontato da tutti e tre, da Matteo, Luca e Marco, e non è raccontato invece dall'Evangelista Giovanni. Nel racconto che ne fa Matteo, e anche lo vediamo dal resoconto che dà lo stesso Apostolo Pietro nella sua seconda lettera, che abbiamo letto prima, si vede questo: appare Gesù che si è portato dietro sul monte Giacomo, Giovanni e Pietro. Lui appare trasfigurato davanti a loro, dice che vedono il suo volto splendente come il sole e le vesti bianche come la luce. E poi si parla di una nube che li avvolge. E si parla di Mosè ed Elia. Apparvero loro Mosè ed Elia, cioè la legge e i profeti. Ma non solo qui è la testimonianza della legge e dei profeti, che vuol dire che tutto l'Antico Testamento portava fino al Cristo. Ma anche l'accenno alla nube ci fa vedere una cosa. Questa nube noi la vediamo la prima volta nel libro dell'Esodo, quando viene costruita la tenda dell'alleanza, il primo tempio che hanno avuto gli ebrei, che era un tempio mobile, loro lo usavano nel deserto, era una tenda in cui c'erano tutte le suppellette sacre per il culto, c'era l'arca dell'alleanza, c'era il braciere su cui si bruciava l'incenso, c'era l'altare degli olocausti, tutte queste cose venivano portate e trasportate durante gli spostamenti del popolo. Poi quando si veniva fatto un accampamento si montava questa tenda e si usava come una specie di tempio semovibile, questo fino al momento in cui viene costruito il primo tempio stabile sotto il re Salomone. Ecco, c'è nel libro dell'Esodo raccontato del momento in cui una nube luminosa, una nube di luce, entra in questa tenda e investe tutto. E poi si parla del legislatore, il profeta Mosè, che quando usciva dalla tenda, dopo aver parlato con Dio, doveva coprirsi il volto, perché anche il volto di Mosè splendeva quando lui usciva dalla tenda dell'alleanza. Quindi lui era costretto a coprirsi il volto per non farsi vedere. Riguardo invece al profeta Elia, voi sapete, il profeta Elia non ha lasciato nessun libro. È un profeta che è importantissimo, probabilmente è il simbolo di tutti i profeti, e il più grande di tutti i profeti, perché Elia è quello che gli ebrei aspettavano prima dell'arrivo del Messia. Infatti, se vi ricordate, che il Signore stesso dice che San Giovanni Battista era venuto con lo spirito di Elia, e quindi lui era il nuovo Elia. Elia, che è un profeta che non è morto, è uno di quei personaggi che ci sono nell'Antico Testamento che non hanno gustato la morte. Uno è Enoch e l'altro è appunto Elia. Di Enoch si sa che a un certo punto Dio lo prende con sé e quindi non muore in questa terra. E secondo alcuni apocrifi ebraici, però in realtà non hanno particolare valore, però per dire che c'erano queste tradizioni, quindi la riportiamo, Enoch era stato riportato in Eden, cioè nel paradiso terrestre. L'altro punto è Elia. Elia, che infatti spesso viene rappresentato quando viene trascinato via da un carro di fuoco, viene portato in cielo, mentre il suo discepolo, il profeta Eliseo, lo guarda stupefatto, vede questo carro che si porta via in aria il suo maestro. Quindi, ecco, dobbiamo da un lato Mosè, la legge, il primo che ha parlato a Dio faccia a faccia, e poi poi Elia, i profeti, il primo di tutti i profeti, il più importante, quello che aveva sentito la voce di Dio. Se vi ricordate, c'è un passo importante che riguarda il profeta Elia, quando lui scappa perché la regina Jezebel lo vuole far uccidere, come ha fatto uccidere tantissimi profeti. Allora lui si nasconde e scappa dentro una caverna, e a un certo punto esce fuori da questa caverna e ha questa grande epifania. Dio gli si manifesta sotto la forma di una specie di suono di vento sottile che passa sopra la pianura. Quindi Mosè ed Elia sono l'Antico Testamento, perché sono appunto da un lato la legge e i profeti, ma sono la legge e i profeti visti da un punto di vista completamente spirituale. Quindi è la legge che è stata data agli uomini, al popolo di Israele, non tanto come una serie di comandamenti e di divieti, certo la legge era questo, ma prima di tutto era stata data per delimitare dove arriva il dominio dell'uomo e dove comincia il dominio di Dio. La salvezza appartiene a Dio e la legge è stata data a Israele per questo. E il profeta non è semplicemente Elia quello che predicava al popolo, come hanno fatto tutti gli altri profeti, per richiamarlo alla fedeltà a Dio. Certo, Elia è stato anche questo, però Elia è stato quello che ha sentito la voce di Dio fisicamente, un po' come Mosè aveva visto fisicamente la luce di Dio. Questi due personaggi quindi compaiono perché sono sì da un lato la legge e i profeti, ma sono anche il segno di come la legge e i profeti, che pure sono cose umane, sono cose perfettamente impiantate nella storia di un popolo, quindi con tutti i limiti che ha la legge. La legge da sola non può salvare. Con tutti i limiti che avevano i profeti, che dovevano agire, dovevano predicare nell'ambito del tempo in cui sono vissuti. E quindi noi vediamo che a volte un profeta dice una cosa e uno sembra dire magari esattamente l'opposto. Non è perché si contraddicono, è che perché parlano a persone diverse e in momenti storici diversi. La legge e i profeti sono quindi da un lato incastrati nella nostra storia, nella storia del popolo di Dio, però da un altro lato fanno vedere la luce di Dio al popolo, quindi hanno questo lato spirituale. Ecco, in questo lato spirituale il Signore ci dimostra il momento in cui viene trasfigurato sul monte Tabor. C'è un racconto che riguarda un santo molto, molto recente, il San Serafino di Saruf, che ci ricorda da vicino il fatto della trasfigurazione, perché San Serafino di Saruf una volta ci viene raccontato da un suo discepolo, questo Pilof, che stavano parlando di che cosa vuol dire acquisire dentro di sé il Santo Spirito. Molto Pilof chiese a San Serafino che cosa vuol dire acquisire il Santo Spirito. E sapete, San Serafino era un uomo del suo tempo, non era particolarmente istruito, tanto è vero che quando è stato fatto santo sono circolate delle raccolte di detti, di cose che San Serafino aveva detto, però con gli anni furono anche molto corretti da qualche vescovo che aveva capito che a volte sì, San Serafino era un santo, ma come tutti i santi non era infallibile, e siccome non era appunto perfettamente istruito, poteva anche ogni tanto dire qualche cosa non del tutto corretta. Quindi i detti di San Serafino che noi abbiamo oggi sono stati un po' corretti per riportarli all'ortodossia. Però al di là di questo che era il limite umano di San Serafino, che è un limite umano come ce l'abbiamo tutti, San Serafino era un uomo di Dio. E quindi quando Motovillo gli chiede che cosa vuol dire acquisire il Santo Spirito, San Serafino glielo fa vedere e prega Dio, e in quel momento Motovillo vede San Serafino che si trasfigura davanti a lui, e succede a San Serafino di Sars quello che succede a Cristo nel tavolo. Lui vede il volto che comincia a emanare luce, le vesti che diventano bianche appunto come la luce, e dice Motovillof, che ci ha lasciato preso conto di questo miracolo, che poi questa cosa gli è rimasta anche addosso per un po', tant'è vero che anche tornando a casa Motovillof continuava a vedere tutto quanto luminoso, segno che non era tanto San Serafino che si era trasfigurato, ma San Serafino aveva fatto sì che gli occhi di Motovillof, di questo discepolo, figlio spirituale, si aprissero in modo che lui potesse vedere l'azione dello Spirito. Ecco, ho raccontato questo perché c'è stata una lunga diatriba che ha riguardato la questione proprio di questa festa tra cattolici e ortodossi ormai molti secoli fa, quando si cominciava a diffondere, o almeno si cominciava, già era diffusa, ma si cominciava a conoscere meglio la pratica della preghiera del cuore, la pratica efficasta, e cominciavano a circolare scritti di padri, soprattutto del Monte Athos, che descrivevano gli effetti di questa preghiera. Per esempio, circolava il primissimo di questi scritti, che era un breve trattato del monaco di San Nicefalo Vesicasta. E al tempo ci fu una diatriba tra cattolici e ortodossi, perché i cattolici dicevano che queste erano una sorta di allucinazioni che avevano questi monaci che praticavano la preghiera. Gli ortodossi rispondevano che invece questa esperienza che i monaci facevano con la preghiera, i monaci raccontavano di vedere una luce simile a quella del tavolo, era appunto la ripetizione dell'esperienza dei discepoli sul Monte Tabor, quando Cristo si trasfigura davanti a loro. Dicevano, per esempio San Gregorio Palamas spiegava, la luce che i discepoli vedono sul Monte Tabor è Dio stesso che si manifesta a noi sotto questa forma di luce, quindi si comunica a noi. Quindi questa, diceva San Gregorio Palamas, è luce increata, è la grazia, quello che noi chiamiamo la grazia. È un atto increato di Dio verso di noi per investirci, un po' come quello che spiegava appunto San Serafino di Sarov al suo discepolo. C'è stata appunto una lunga diatriba che poi si è conclusa nel momento in cui la Chiesa ortodossa ha fatto un concilio in cui la dottrina di San Gregorio Palamas è stata considerata perfettamente ortodossa, mentre quella dei suoi oppositori, che a volte erano anche ortodossi cattolicizzanti, fu condannata. Ecco, quindi la luce che i discepoli vedono sul Monte Tabor è la luce creata di Dio, cioè è Dio stesso che si comunica a noi, un po' come quando noi andiamo a prendere il sole sulla spiaggia, ora che è estate, e magari ci bruciamo o ci abbronziamo. Quella luce che arriva da noi è il sole stesso, non è l'essenza, spiegava San Gregorio Palamas, del sole, ma è il sole che arriva fino a noi. In realtà noi sappiamo che anche dal punto di vista scientifico questo è perfettamente corretto come, come spiegazione. Ecco, allo stesso modo, diceva lui, la grazia, le energie create di Dio si trasmettono da Dio a noi e noi così abbiamo esperienza diretta di Dio. E abbiamo questa esperienza diretta in tanti modi che noi non possiamo magari vedere apertamente. Abbiamo esperienza diretta di Dio nei sacramenti, perché quando noi comunichiamo il pane e il vino nell'Eucaristia, noi stiamo comunicando il corpo e il sangue di Cristo, così è Dio che si comunica a noi. L'acqua che viene benedetta nel giorno della Teofania riceve una benedizione che ci trasmette la grazia. La grazia che ci viene dal sacramento, per esempio, del Evangelio, dell'olio santo, è Dio che si comunica a noi. Noi non lo vediamo, non ce ne accorgiamo direttamente, perché noi purtroppo non siamo né Mosè, né Elia, né qualche monaco santo, non siamo San Serafino di Salus e purtroppo non siamo neppure a livello di Motovilov. Però il fatto che noi già ci accorgiamo che esiste un'azione di Dio nella nostra vita e che non è soltanto una cosa distante, cioè quando noi partecipiamo ai sacramenti, noi partecipiamo di Dio. Parlo di tutti i sacramenti, non parlo solo dell'Eucaristia, ma in genere quando noi partecipiamo a un sacramento ci viene trasmessa la grazia, e la grazia è Dio stesso che si trasmette a noi, che si comunica a noi. Quindi quando noi facciamo questa festa, che non è magari considerata importantissima perché ha la sfortuna di finire di cadere in un momento di digiuno e quindi non è neanche purtroppo tanto considerata da molti cristiani, però quando noi festeggiamo questo giorno ci dobbiamo ricordare questo, che tutti i giorni Dio si comunica a noi, si comunica a noi con i sacramenti, si comunica a noi con la grazia che ci dà sempre, perché noi sempre siamo chiamati da Dio per ritornare a Lui, e sta a noi di accogliere questa grazia che Dio ci dà oppure di rifiutarla. Nessuno si perde perché Dio non l'ha voluto salvare, perché Dio vuole che tutti siano salvati. Ma Dio non può salvarci se noi non siamo d'accordo. Quindi Lui ci trasmette questa grazia, ma siamo noi che dobbiamo decidere se accoglierla oppure no. E se la accogliamo nelle nostre vite, allora saremo come Motovilov, che anche senza meriti particolari comunque ha visto la luce di Dio. Se invece noi non la accogliamo, saremo come Barlam, Chindino e gli altri, quelli gli oppositori di San Gregorio Palamas, che pure erano persone che avevano studiato, che erano persone che in teoria pregavano anche, ma che rifiutavano l'idea che Dio si trasmette direttamente a noi. E quindi quando si sono trovati davanti alla dottrina corretta su Dio, l'hanno voluta rifiutare, proprio perché e noi qui possiamo vederlo, a volte non è necessario fare cose eclatanti e malvagie per perderci. A volte sono tante piccole azioni che ci allontanano da Dio. E più noi ci allontaniamo da Dio, e meno noi sentiamo il bisogno di ritornare a Lui. Quindi più noi rifiutiamo la grazia, meno noi vediamo questa grazia quando viene, e quindi siamo sempre più portati a rifiutarla. La vediamo sempre meno finché noi non riusciamo più a vederla, e nessuno si può salvare da solo. Le opere non bastano. Una persona può essere buona quanto si vuole, ma se la sua intenzione non è rivolta verso Dio, allora non si può salvare, perché non si vuole. Questo è quello che ci comunica oggi la scrittura che abbiamo letto. Noi dobbiamo imparare a vedere come tutto il mondo in realtà è trasfigurato davanti a Dio. Se noi avessimo occhi spirituali non lo vedremmo. Noi non ce li abbiamo e quindi non lo possiamo vedere, ma questo non deve essere un motivo per credere che una cosa è il mondo e un'altra è Dio, e noi possiamo vivere in questo mondo come se Dio non esistesse. E guardate che noi molto spesso, anche persone che vanno in chiesa tutte le domeniche, non se ne accorgono, ma nella vita di tutti i giorni si comportano come se Dio non esistesse. Ecco, questo non deve succedere, anzi noi ci dobbiamo sempre di più vedere quanto il mondo stesso, se noi lo vediamo nell'ottica di Dio, si trasfigura anche davanti a noi e ci fa vedere quanto fino a qui arriva Dio. A Lui onore e gloria per sempre e nei secoli dei secoli. Amen.